Matteo capitolo 10, leggeremo dal versetto 1 al versetto 15. E leggiamo: poi chiamati a sé i suoi 12 apostoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone lo Zelota e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro questa istruzione: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando, predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitati i morti, purificati i lebbrosi, scacciati i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacche da viaggio, né di 2 tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia qualcuno degno, e lì rimanete finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutatela. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma e Gomorra sarà più tollerabile di quella di tale città. Preghiamo. Signore, questa mattina abbiamo aperto il culto, questo tempo, Signore, facendo una riflessione sull'importanza della Tua parola. Signore, uno degli scopi per il quale la Chiesa esiste è quello di radunarsi intorno a questa verità. E quest'oggi ci troviamo di fronte a questo passo nel quale, Signore, non vogliamo solo scoprire, capire cosa è successo, ma vogliamo capire, scoprire, Signore, qual è il Tuo piano di questa parola che Tu hai voluto lasciare per iscritto per le nostre esistenze, per la Tua Chiesa e per gli scopi per il quale, Signore, Tu hai voluto che arrivasse fino a noi. Signore, che Tu possa guidarci affinché, come ha detto Stefano, questo punto, questa meta, Signore, che dobbiamo perseguire possa essere la nostra meta, la Tua meta, Signore, e perciò Ti chiediamo una guida in questa mattina. In Cristo Gesù. Amen. Nei primi 9 capitoli del suo Vangelo, Matteo, come abbiamo visto per diverse domeniche, ha portato delle prove per sostenere la divinità di Gesù. Sappiamo che Matteo sta scrivendo agli ebrei e quindi tutto il materiale che lui sta raccogliendo ha questo scopo di dimostrare che Gesù è il Messia. Avevamo visto nel finale del capitolo 9 che Gesù percorse tutte le città e tutti i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. A questo ministero che Gesù stava svolgendo in particolar modo nella Galilea, ci fu una risposta da parte della popolazione. Matteo 9,31 ci dice che le persone che godevano di questi favori sparsero la fama di lui in tutto il paese, ma anche al tempo stesso ci viene detto che i farisei contrastarono apertamente Gesù dicendo: ha scacciato demoni attraverso il principe dei demoni. Cioè, in pratica, i capi religiosi conclusero il contrario di ciò che era palesemente vero. E poi avevamo visto al versetto 36 che Gesù mostrò ai suoi discepoli, prendendo considerazione di guardare il resto del popolo. E al versetto 36 dice che vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. In pratica, in un senso metaforico, vedendo la vastità della moltitudine, notò con la loro condizione spirituale di perdizione, e per cui invitò Gesù e i suoi discepoli a pregare, e dando questa e mostrando questo compito da fare. La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. In pratica Gesù poteva vedere questa moltitudine di persone perdute, di persone disorientate, di persone stanche che si muovevano come pecore condotte al macello. Si rese conto che c'era una grandissima opera da fare, e al tempo stesso a questa opera non corrispondeva un adeguato numero di operai. C'erano pochi che potevano avvertire il popolo, e perciò Gesù mostrò la necessità di arruolare degli uomini per assistere in questa opera. E quindi chiese ai discepoli di pregare affinché il Signore inviasse più operai. Nel capitolo 10, che in parte è oggetto della predica di quest'oggi, Gesù risponde direttamente a queste preghiere dei suoi discepoli. Se aveva chiesto preghiera mostrando il problema che c'era davanti, il capitolo 10 affronta la situazione preparando dei discepoli. In questo lungo discorso Gesù tocca diversi punti importanti, e affinché le pecore stanche, le pecore perdute di Israele potessero essere salvate. E questa parte di quest'oggi, questi primi 15 versetti, risponderanno a tre domande. Chi sarebbe dovuto andare? Cosa avrebbero dovuto fare questi operai? E infine, a cosa sarebbero andati incontro? Il capitolo 10 del Vangelo di Matteo è un capitolo molto importante. Di tutti i discorsi che il nostro Salvatore dà nel Vangelo di Matteo ai suoi discepoli, questo è uno dei più lunghi, contiene molte istruzioni. Tocca molte cose che sono istruttive anche per noi oggi e che ci danno molti esempi da seguire. Ma è un passaggio che dobbiamo sapere interpretare con molta attenzione. Ci sono molte istruzioni in esso destinate a questo gruppo specifico, in quell'occasione specifica e per quello scopo specifico. E non tratteremo saggiamente questo passaggio se provassimo ad applicare tutto ciò che dice a noi stessi. Quando arriviamo al capitolo 10, vediamo che Gesù, il tanto atteso re dei giudei, chiama a sé dei discepoli e comanda a loro di uscire e proclamarlo al popolo ebraico. Come abbiamo detto, li manda alle pecore perdute della casa di Israele e dice loro di predicare che il regno dei cieli è vicino. Le cose che leggiamo in questo capitolo perciò devono essere comprese nel contesto di questa introduzione del re al suo popolo, di questa presentazione. Infatti al capitolo 11, al primo versetto, leggeremo che Matteo scrive che quando ebbe finito di dare le istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Il piano di Gesù era di mandare questi 12 uomini ad annunciare che il regno dei cieli era vicino e quindi poi di seguirli per predicare nelle città nelle quali li aveva inviati. Una sorta di compito come era stato per Giovanni Battista, dovevano preparare la folla, preparare i cuori di queste persone. Questa era la strategia di Gesù. Ma chi sarebbe dovuto andare? Al versetto 1 abbiamo letto che Gesù chiamò a sé 12 discepoli. La missione è un grande tema nel Vangelo di Matteo. Gesù venne dal cielo per compiere la sua missione nella terra. Ma la missione di Gesù non era percorrere tutta la terra. La sua missione ha uno scopo ben preciso, che è la croce. Al tempo stesso, però, la buona notizia doveva essere fatta conoscere quanto più possibile. Perciò Gesù invia in questa fase uomini in missione e anche noi oggi continuiamo a esserlo. E proprio come Gesù sperimentò difficoltà e conflitti, come abbiamo visto nel finale del capitolo 9, dove i religiosi si opposero apertamente alla sua opera, così possiamo ancora oggi, e allora anche questi 12 uomini, aspettarci delle difficoltà e dei conflitti ogni volta che avanziamo nella missione di Dio. Come cristiani siamo tutti in missione da Dio. Questa missione ci aiuta a definirci come cristiani e come Chiesa e ci indica i nostri scopi e priorità nella vita. Nel brano di oggi Gesù chiama 12 dei suoi discepoli a sé. Li designa in questo passo come apostoli e li manda in missione per la prima volta. E li manda prima di mandarli da loro delle istruzioni specifiche. Una delle sfide per noi oggi in questo passaggio è capire in che modo la nostra missione è la stessa missione dei 12 e in che modo invece è diversa. Ci sono alcuni chiari parallelismi tra le due missioni e tuttavia ci sono anche alcune differenze. Gesù chiamò a sé 12 discepoli. Chiamò 12 uomini per questo scopo specifico. È interessante che Gesù chiamò a sé e al versetto 5 dice che questi sono i 12 che Gesù mandò. La parola mandò è un comando. Perciò Gesù non dette semplicemente delle istruzioni, ma comandò a questi uomini questo compito. Un comando diretto. Ne scelse 12 da tutti i suoi discepoli che lo stavano seguendo. In precedenza abbiamo visto come Gesù aveva chiamato molti a seguirlo. In Matteo 4 la chiamata era «Vieni, seguimi», nello specifico per Pietro, «e ti renderò pescatore di uomini». In altre parole, la chiamata a seguire Gesù include anche la chiamata a condividere Cristo alle altre persone. Ora qui nel capitolo 10 Gesù si prepara a mandare questi 12. E ne seleziona solo alcuni da tutto il gruppo che lo stava seguendo. Come detto, Gesù comandò. La parola mandò è un comando. La parola greca ha molti significati, ognuno di essi è molto interessante da scoprire. La parola comandò o mandò, che viene tradotta in italiano, sostanzialmente è usata in termine militare. Parla di un capo che comanda il proprio subalterno a svolgere un compito. È un ordine per il quale richiede la cieca obbedienza. Sappiamo che nel mondo militare non ci si può opporre all'ordine ricevuto da un superiore. Ma questo termine comandò, che in greco si dice parangello, ha anche un significato legale. Era usato per convocare un uomo in tribunale. In pratica un giudice chiamava un uomo a rispondere delle proprie responsabilità. Per cui è un'ingiunzione legale a obbedire e a rispondere a questa chiamata. Ma era utilizzata anche in un senso etico. In pratica era usata a fronte di un insegnamento giusto sulla morale e sull'etica e si chiamava le persone a rispondere nella giusta maniera. E infine questo comando era anche, questa parola, utilizzata anche in un senso medico. Era usato quando un medico prescriveva una cura, una terapia per il malato. Perciò potremmo dire che l'ordine è del Signore, che noi siamo dei soldati e Lui è il comandante, che Lui è il giudice e noi siamo chiamati ad andare in un tribunale, che noi siamo gli studenti e lui è l'insegnante, che lui è il dottore e che noi siamo i pazienti. Al versetto 2 Matteo dice che i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo, Simone detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Vengono qua chiamati apostoli piuttosto che discepoli. Gesù aveva molti discepoli o seguaci, ma solo questi 12 discepoli vengono designati come apostoli. Il fatto che ce ne siano 12 corrisponde al numero delle tribù di Israele. E proprio come Dio ha cresciuto il popolo di Israele dalle 12 tribù di Israele, Dio farà crescere la sua Chiesa attraverso la testimonianza iniziale di questi 12 uomini. Questo è l'unico posto nel quale Matteo chiama questi 12 apostoli. La parola apostolo significa uno che viene mandato. E Matteo usa la parola quando gli apostoli appunto vengono inviati per la prima volta in missione da parte di Gesù. Se avete fatto attenzione, vengono elencati in coppia, a due, Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, Giacomo e Taddeo e Simone e Giuda. Sappiamo da altre parti dei Vangeli che Gesù mandava spesso i discepoli due a due, e queste potrebbero essere sostanzialmente le coppie reali in cui li ha inviati. Marco capitolo 6 versetto 7, che è un passaggio comparativo, ci dice che Gesù li inviò appunto due a due. Aveva ragioni importanti per farlo. Sarebbero stati compagni nei momenti di possibile solitudine. Si sarebbero fatti forza reciproca nei momenti di tentazione e di incoraggiamento. Si sarebbero dati cura reciproca nei momenti di sconforto e persecuzione. E oggi abbiamo la Chiesa che ci aiuta in questo scopo. La Bibbia nomina questi 12 quasi sempre nello stesso ordine approssimativo. Sempre Pietro come il primo, come una sorta di capo, e poi tutti gli altri a seguire. Sappiamo che Pietro, Giacomo e Giovanni formarono, in altre parti dei Vangeli, formarono una speciale cerchia interna di 3 tra gli apostoli, i cui nomi compaiono sempre primi nelle liste, e compaiono sempre in occasioni particolari nei quali Gesù ha voluto mostrare particolari insegnamenti. Vedete la chiamata sul Monte della Trasfigurazione. Notiamo che oltre tutti viene elencato anche Giuda, e viene identificato già in questo punto come colui che tradirà Gesù. È interessante che nella provvidenza di Dio persino Giuda fu chiamato da Cristo a essere uno dei 12 apostoli originali, e persino a Giuda verrà data l'autorità sugli spiriti maligni e su ogni malattia e infermità. Guardando questo elenco possiamo notare una cosa molto particolare. Questi uomini non sembrano un esercito dove ogni soldato è uguale all'altro. Sono una varietà di individui di diversa provenienza. Provengono da contesti diversi. Hanno avuto fino allora professioni diverse, culture diverse, ideali diversi, caratteri diversi. Possiamo dire che praticamente non hanno nulla in comune uno con l'altro. Solo in Gesù trovano il loro punto d'incontro. E sembra molto simile alla Chiesa, non è vero? Anche oggi siamo una varietà di individui di diversa estrazione, eppure proprio come i 12 discepoli siamo stati chiamati a perseguire insieme una missione in comune. Gesù chiamò a sé i 12 discepoli, diede loro autorità e li chiamò apostoli e li mandò. Anche Cristo ci ha chiamati e dato l'autorità di fare discepoli di tutte le nazioni. Come detto, siamo tutti chiamati in missione da Dio. I discepoli non avevano le qualifiche che potremmo pensare che avrebbero bisogno gli uomini per affrontare un mondo difficile. Ma non era quello l'importante, ma ciò che Dio avrebbe fatto attraverso di loro. Questi 12 uomini non erano i migliori, non erano neanche i più capaci, non erano i più preparati, neanche i più coraggiosi. Non erano uomini che destavano l'ammirazione di altri uomini e non hanno sostenuto delle prove per vedere se fossero capaci per questa missione. È interessante che neanche si offrirono volontari per questo compito. La loro scelta fu eseguita da Gesù in preghiera con Dio, una scelta sovrana. La domanda che ci viene spontanea è: perché mettere insieme una varietà così diversa di uomini per un compito così specifico? Non sarebbe stato meglio scegliere i più capaci e somiglianti in modo che il compito sarebbe stato svolto alla stessa maniera? Non sarebbe stato più efficace selezionare 12 uomini come ad esempio l'Apostolo Paolo? Guardando le caratteristiche di Paolo, Paolo si definisce in Atti capitolo 22:3 un giudeo allevato ed educato ai piedi di Gamaliele nella rigida osservanza della legge dei profeti. In Filippesi capitolo 3 versetto 5 dice che lui era circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge è irreprensibile. Paolo poteva essere il modello del perfetto missionario, un uomo istruito, un uomo di buona famiglia, rispettato dalla gente, un uomo dalla posizione importante, un uomo che poteva vantare un'incredibile cultura ebraica, ma al tempo stesso anche una cultura del mondo gentile. Ogni uomo sceglierebbe un uomo con un curriculum così. Ma Dio agisce in maniera diversa. Proprio Paolo scrive in 1 Corinzi capitolo 1 versetto 27 che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzati, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù. Gli uomini che Gesù scelse erano ciò che erano, però Gesù li scelse con una cura particolare. Luca capitolo 6 versetto 12 dice che prima di questa scelta Gesù andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. Li scelse dopo una notte intensa di preghiera, perciò sapeva cosa stava facendo, sapeva chi stava chiamando. Non fece una selezione di personale valutando le loro esperienze e capacità e, come detto, non scelse i migliori o quelli con più credenziali. Persino la scelta di Giuda non fu un errore. Nonostante ciò, dovevano essere preparati per questa missione. Non potevano essere gettati nel campo di lavoro senza istruzioni. Gesù stava mandando questi 12 uomini nella loro prima missione. E per alcune settimane avrebbero assaggiato quello che avrebbero poi inevitabilmente vissuto per tutto il resto della loro vita. La cosa da notare è che prima di essere inviati, venivano prima preparati. Prima di essere apostoli, furono dei discepoli. Il ruolo di discepoli non è unico per questi uomini. Lo condividiamo anche noi ancora oggi. La loro chiamata di apostoli fu unica. Al posto di Giuda, non solo Mattia ma anche Paolo, in seguito chiamato ad essere un apostolo, e insieme la testimonianza di questi dodici riguardanti il Signore Gesù costituirà la fondazione su cui verrà costruita la Chiesa, Efesini capitolo 2 versetto 20. Nessun altro ha condiviso quell'unica chiamata fondamentale di allora. Ma come detto, siamo tutti chiamati in missione da Dio. Prima di tutto siamo chiamati in missione da Dio non solo i dodici, ma tutti noi. Non sei solo chiamato a credere in Gesù come cristiano. Sei anche chiamato a condividere Cristo agli altri. E questa chiamata proviene direttamente da Cristo stesso. E c'è una lezione per noi in questo. Prima che il nostro Signore e Salvatore incarichi qualcuno della grande opera di proclamarlo, li chiama a essere dei suoi discepoli, dei suoi studenti. Non possiamo essere effettivamente dei suoi inviati in questo mondo se non abbiamo prima trascorso un po' di tempo nella scuola di Cristo, sedendoci ai suoi piedi, conoscendolo e imparando da lui, ed essendo suo discepolo. Si sente molte volte dire: chi sono io per parlare di Cristo? Spesso troviamo molte scuse per non farlo. Non sono capace, non sono bravo a parlare, sono timido e altre scuse. Se studiassimo a fondo la vita di questi 12 uomini, li scopriremmo non tanto diversi da noi. Erano semplicemente uomini, con i loro limiti e con le loro mancanze. In che modo avrebbero potuto essere all'altezza di annunciare un re? Quale credibilità avrebbero potuto avere nei confronti della gente? La gente li avrebbe potuti zittire in un attimo. Tu sei solo un pescatore, tu sei un ladro come Matteo, tu sei un violento come Simone lo Zelota. E sarebbe stata la verità. Ma Gesù non sbaglia nel sceglierli e nel mandarli. La potenza del Vangelo non è nel messaggero. Siamo infatti servitori inutili, ma siamo chiamati a essere fedeli. Cosa avrebbero dovuto fare questi dodici? Al versetto 1 dice che, chiamate a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Al versetto 5 dice che questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro delle istruzioni. Gesù chiamò i dodici apostoli, i dodici discepoli, gli diede delle istruzioni specifiche per la loro missione. Ma prima di inviarli, dà anche loro un'autorità. In Matteo 10 dà a questi dodici uomini un tipo di autorità molto specifico. Da loro l'autorità di scacciare gli spiriti maligni e di curare ogni malattia e ogni infermità. Questa è la stessa autorità che abbiamo visto esercitare da Gesù nei capitoli 8 e 9. Ora Gesù dà a questi uomini la stessa identica autorità sulla malattia e su Satana che egli stesso aveva esercitato. Gesù dà autorità a questi uomini perché lui ha l'autorità per farlo, e lui può dare solo quello che in realtà ha. Ed è la stessa cosa così quando arriviamo anche al finale del capitolo del Vangelo di Matteo. Al capitolo 28, nel grande mandato, che vedremo molto più avanti, dice che ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Sebbene in un certo modo, in un certo senso, queste istruzioni fossero specifiche per loro e per la loro missione in particolare, come detto, troviamo dei parallelismi tra le loro istruzioni per la missione e le nostre. Gesù dà loro istruzioni alla loro missione, al loro messaggio, ai loro miracoli e ai loro mezzi. Esamineremo la missione e la nostra missione, il loro messaggio e il nostro messaggio, i loro miracoli e i nostri miracoli, i loro mezzi e i nostri mezzi. Vogliamo esaminare tutte queste aree e vedere come si applicano prima ai 12 discepoli e poi come si applicano a noi oggi. Al versetto 5 Gesù disse: «Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele». La loro missione è circoscritta da Gesù alle sole pecore perdute di Israele. Questo non significa che Gesù non si occupò degli altri. Abbiamo già visto al capitolo 8, quando Gesù, entrando in Cafarnao, fu avvicinato da un centurione, il cui servo era malato. Un centurione era un soldato romano, un uomo appartenente ai gentili. E credo che Gesù non abbia solo portato guarigione al suo servo, ma anche salvezza in quella famiglia. Perché infatti Gesù esclama al versetto 10 una grande meraviglia e dice che io vi dico in verità che nessuno in Israele ha trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. Per quanto riguarda i Samaritani, il popolo ebraico ai tempi di Gesù li disprezzava profondamente. Gli ebrei vedevano i Samaritani come razze corrotte, mezzi ebrei e mezzi gentili. Ma Gesù non la pensava così. In Giovanni capitolo 4, la prima persona registrata nelle scritture per le quali Gesù annunciò di essere il Messia fu la donna samaritana al pozzo, che viveva nella città di Sicar. Questa donna aveva molti mariti e all'epoca viveva con un uomo che non era suo marito. Eppure fu proprio a lei che Gesù si rivelò come il Messia. Tuttavia sappiamo che i samaritani, come tutti gli uomini, non erano uomini perfetti. Ma Gesù qua nel passo specifico limita il ministero degli apostoli alle pecore perdute di Israele. Gli ebrei erano il popolo eletto di Dio. Le alleanze, le promesse e la legge furono date a loro. Secondo il piano di Dio, doveva essere offerto a loro per primi il regno. Gesù e Giovanni Battista, quando venne, disse: «Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino». Ciò significa che era imminente e che era disponibile. Quando Gesù venne, citò le stesse parole: «Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino». Ora Gesù stava comandando ai suoi discepoli di dire alla gente lo stesso messaggio. Se la nazione ebraica avesse abbracciato subito il loro Messia, il matrimonio con la sposa si sarebbe potuto fare in quel momento. Gli ebrei erano le persone attraverso le quali il resto del mondo sarebbe poi stato benedetto. Ciò non significa che la salvezza fosse solo per loro. Dovevano essere emissari della grazia di Dio per tutti. Gerusalemme doveva essere la città dove le nazioni venivano a vedere il Messia e il punto di partenza per l'evangelizzazione mondiale. In altre parole, il Vangelo doveva prima andare agli ebrei. Parte del Vangelo è la buona notizia che è arrivata il Messia. Se prima si va dai gentili e diciamo loro che e questi uomini avessero detto che era arrivato il Messia, cosa avrebbero capito? Avevano forse delle promesse da parte di Dio? Paolo dirà in Atti capitolo 13 versetti 46-47 che era necessario che la parola di Dio fosse pronunciata prima a te, ma poiché la respingi e ti giudichi indegno della vita eterna, ecco ci rivolgiamo ai gentili. Perché così il Signore ci ha comandato. Ho stabilito tu come legge luce per i gentili che dovresti essere la salvezza fino ai confini della terra. Questo fu il modello praticato da Paolo, andare prima agli ebrei e poi dai gentili solo dopo che questi avessero respinto il messaggio del loro re. E questo è stato cruciale per la comprensione di Paolo del messaggio evangelico. In Romani capitolo 1 versetto 16 dice che io infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. I discepoli sono con Gesù nel passo specifico in Galilea, in questo momento hanno i gentili a nord e i samaritani a sud. Ma Gesù dice loro: non andate da queste persone. Questa particolare missione è solo per le pecore perdute di Israele. Ora la chiamata per noi oggi è diversa da allora. L'incarico che il Signore Gesù ci ha dato è di andare dunque e fare discepoli di tutte le nazioni. Una delle lezioni che dobbiamo imparare, dunque, è questo, che nell'adempimento della grande commissione non dobbiamo dimenticare il popolo ebraico. Sono ancora l'amato popolo scelto dal Signore, il Signore li ama e ha ancora un piano per loro. Ma che ne diciamo della nostra missione? Siamo ancora noi limitati al solo popolo ebraico? No, il Vangelo è stato già portato a loro e quindi la nostra missione diventa più ampia. Gesù limita questa prima missione alle pecore perdute di Israele. È interessante che li definisce perdute, porta l'idea di morte. Questa non è semplicemente una missione per informare, ma è una missione di salvataggio. E proprio come i primi discepoli, anche la nostra è una missione di salvataggio. Ci sono persone perse in tutto il mondo che stanno morendo senza Cristo e hanno bisogno di un Salvatore. Hanno bisogno di Gesù e quindi dobbiamo andare in tutto il mondo per predicare il Vangelo. Il loro messaggio doveva essere: il Regno dei Cieli è vicino. Questo è stato esattamente lo stesso messaggio di Giovanni Battista e lo stesso messaggio di Gesù, predicato come abbiamo visto nei capitoli 3 e 4. Il regno di Dio è il dominio attivo di Dio su tutte le cose. Gesù è il re e quando il re è vicino, il regno è vicino. Il nostro messaggio è: predicate il Vangelo, Marco capitolo 16 versetto 15. Il Vangelo è la buona notizia che Gesù è morto sulla croce per pagare il prezzo dei nostri peccati e risuscitare dai morti. Questo è il messaggio che oggi noi dobbiamo portare in tutto il mondo. Gli apostoli furono ambasciatori ufficiali di Cristo. Loro, come l'apostolo Paolo, ricevettero questo incarico. Paolo scriverà in Colossesi capitolo 1 versetto 25 che di questo io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Questa era una responsabilità così grave che Paolo disse: guai a me se non evangelizzo. Gesù disse a questi 12 uomini: guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date. Questi sono, come ho già detto, gli stessi tipi di miracoli che Gesù ha compiuto nei capitoli 8 e 9. Perché tutti questi miracoli? Perché i miracoli facevano parte del messaggio. Gesù diede loro il potere di compiere miracoli a causa di ciò che dovevano annunciare. Ricorda, il loro messaggio era: il regno di Dio è vicino. E qual è il regno di Dio? Il dominio di Dio sulla malattia, su Satana e sulla morte. Come facevano a capire gli ebrei che il regno di Dio era arrivato? Quando avrebbero visto Gesù, il re, che esercitava il potere sulla malattia, su Satana e sulla morte. Gli apostoli furono inviati come rappresentanti di Cristo e quindi Gesù diede loro la stessa autorità sulla malattia, su Satana e sulla morte. Questo vale anche per noi oggi? Alcuni direbbero di sì, ma io sono convinto che gli apostoli hanno ricevuto un potere speciale e un'unzione da Gesù solo per la loro missione. Gli fu dato il potere diretto di curare gli ammalati, di risuscitare i morti e di scacciare i demoni. Proprio come a Mosè, a Elia, tanto per citare altri uomini che hanno compiuto cose speciali, con poteri speciali, così agli apostoli furono dati poteri speciali per fare miracoli anche nel Nuovo Testamento. Ecco perché si chiamano apostoli e noi non siamo chiamati così. Gesù aveva molti discepoli e seguaci in quel momento, ma solo a questi 12 uomini fu dato il potere e autorità speciali che non sono stati dati ad altri seguaci in quel momento. Nel libro degli Atti sono gli apostoli a essere scelti per avere il potere di compiere guarigioni e miracoli. In 2 Corinzi capitolo 12, versetto 12, Paolo dice che segni, miracoli e prodigi sono le cose che segnano specificatamente un apostolo. Quindi ancora una volta, che dire di noi? Significa che Dio dovrà compiere dei miracoli attraverso di noi? Assolutamente no. A differenza degli apostoli, ci viene detto oggi alla Chiesa di chiedere nel nome di Gesù. Giovanni capitolo 14, dal versetto 12, Gesù invita e dice: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io e ne farà di maggiori perché io me ne vado al Padre. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Chiedere nel nome di Gesù significa chiedere all'autorità di Gesù e secondo la sua volontà. E quando chiediamo all'autorità di Gesù e secondo la sua volontà, possono accadere grandi cose. In effetti Gesù dice che faremo cose ancora più grandi, ancora degli stessi miracoli che Gesù compì. Ora, può significare che ancora oggi possono succedere delle guarigioni e dei miracoli. Ma sono convinto che Cristo stia parlando principalmente del più grande miracolo che si può verificare attraverso la nostra opera, quello della salvezza delle anime. Infatti, tutti i miracoli di Gesù indicano in qualche modo un legame con il grande miracolo della salvezza. La guarigione della lebbra rappresentava la purificazione dal peccato. La guarigione dalla paralisi dimostra come gli uomini sono incapaci di muoversi verso la salvezza. La guarigione dalla cecità era un simbolo dell'apertura degli occhi ciechi alla verità spirituali. Ogni volta che condividiamo Gesù con qualcuno e loro credono, Dio compirà il più grande miracolo per loro. E il più grande miracolo per quella persona è quello della salvezza, perché non solo viene cambiato l'esistenza terrena, ma il suo destino eterno. Tutti i miracoli di Gesù erano segni che indicano il più grande miracolo di tutti, come detto la salvezza dei peccatori e il dono gratuito della vita eterna. Al versetto 8 Gesù dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame, nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. L'oro, l'argento e il rame si riferiscono a diversi tipi di monete, quindi fondamentalmente Gesù dice che non dovevano portare con sé dei soldi. La borsa sarebbe stata una borsa da viaggio per trasportare cibo e altri oggetti utili per il viaggio, e che quindi non dovevano preoccuparsi per queste cose. Non dovevano prendere tunica, sandali o cose extra. Dovevano semplicemente andare con gli abiti che avevano senza nulla in più per questo viaggio. Questo è ovvio, non vuol dire che non avrebbero dovuto badare a se stessi. Ovviamente avevano bisogno di una tunica, semplicemente non ne dovevano portare molte. Avrebbero avuto bisogno di sandali, ma semplicemente non dovevano portare del superfluo. Questo è per evitare che i lavoratori del suo regno diventassero sovraccarichi di problemi e questioni che li avrebbero semplicemente rallentati nella loro opera. Paolo scriverà in 2 Timoteo capitolo 2, versetto 4, che dice che uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha mandato. Gesù dà anche la ragione di queste istruzioni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Erano in missione da Dio, il che significa che stavano lavorando per Lui, e Dio si sarebbe preso cura di loro. Dovevano andare in missione con piena fiducia che Dio avrebbe provveduto a tutti i loro bisogni. La loro missione si sarebbe fondata sulla grazia, una grazia gratuita. L'avevano ricevuta essi stessi gratuitamente e allo stesso modo avrebbero dovuto agire verso gli altri. Possiamo solo immaginare se nell'opera di questi 12 uomini, curando malati, purificando lebbrosi, risuscitando i morti e scacciando demoni, quanto si sarebbero potuti arricchire, e sicuramente lo avrebbero potuto fare, chiedendo un prezzo per esercitare queste guarigioni. Ma Gesù insegnò a non avere questo tipo di atteggiamento. Dovevano ricordare essi stessi che avevano di dare liberamente perché Dio aveva concesso loro una grazia gratuita. Questa sarebbe stata la loro motivazione. E anche noi oggi siamo chiamati a dare liberamente quando ricordiamo che abbiamo ricevuto una grazia gratuita. Ma cosa sarebbero andati incontro questi 12 uomini? Avendo ricevuto l'autorità di Cristo per guarire ogni malattia e infermità, per guarire gli ammalati, per risuscitare i morti, per purificare i lebbrosi, per scacciare i demoni, probabilmente potremmo pensare che loro erano avviati a una campagna di facile successo. Moltiplicando questi miracoli all'infinito, non avrebbero attirato una folla sterminata. Compiendo questi atti, non avrebbero avuto facile nella loro missione. Beh, guardate il versetto 11. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa salutate, se quella casa ne è degna venga la vostra pace su di essa, se invece non è degna la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa, da quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ecco un'altra cosa importante che dovevano sapere. Era nel piano del Salvatore che sarebbe stato respinto dalle stesse persone alle quali veniva presentato. Giovanni capitolo 1 versetto 11 dice che Gesù è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Una delle più grandi tragedie della Bibbia è che Gesù, il tanto atteso re dei giudei, fu respinto e alla fine crocifisso dalla stessa gente per la quale egli venne. E perché non l'avrebbero ricevuto, si è rivolto altrove, al mondo gentile. Gesù, poco prima di morire, guardando Gerusalemme, il capitolo 23, versetto 37, disse: «Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto». Il regno offerto al popolo ebraico nella persona del loro re, ma respinto da loro attraverso la crocifissione di questo re, doveva essere offerto ai gentili. E questo capitolo non avrà molto senso se non ricordiamo questa cosa. Infatti abbiamo letto al versetto 11: «In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete». Non dovevano semplicemente entrare in città e andare nella prima casa che offriva loro ospitalità. Gesù disse di fare loro delle domande su quale famiglia o quale casa fosse degna. L'indegnità viene esposta altrove nella Bibbia da cose come bestemmiare il nome di Dio e opporsi apertamente alla predicazione del Vangelo. L'indegnità è il rifiuto alla parola di Dio e rifiutare l'offerta della vita eterna. La dignità, essere degni, è determinata da un'autentica ricettività al messaggio proclamato dagli apostoli e da un'autentica fede nel re annunciato. Gli apostoli non dovevano trovare la casa più bella o la famiglia più ricca. Dovevano semplicemente trovare quelli che erano degni. Trovare coloro che aprivano il cuore a queste verità. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa, se invece non è degna, la vostra pace torni a voi. Gesù fece sapere ai suoi 12 apostoli che non tutti quelli che all'inizio sembrano degni si dimostreranno tali fino alla fine. Se la famiglia è degna, lascia che la tua pace la raggiunga, ma se non è degna, lascia che la tua pace ritorni a te. La benedizione della pace è molto importante, perché era davvero la pace che stavano proclamando. Gesù stesso è il principe della pace. Ma se alla fine quella famiglia o quella casa dimostrava di non essere ricettiva nei confronti del Salvatore, se non esercitavano una vera fede e pentimento, gli apostoli li dovevano lasciare quella casa. Pensate, la gente sarebbe rimasta facilmente attirata dal vantaggio dei miracoli, ma quando avrebbero mostrato rifiuto al messaggio, questi 12 apostoli avrebbero dovuto lasciare queste persone, non sprecare altro tempo. Quello che ci viene detto in Matteo capitolo 7, non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe rivolte verso di voi, non vi sbranino. Molte persone invece saranno apertamente ostili al messaggio di Gesù Cristo. Al versetto 14 Gesù dice: «Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi». Alcuni si sarebbero mostrati inizialmente favorevoli, magari colpiti dai miracoli, ma altri si sarebbero opposti agli apostoli e quindi a Gesù stesso in maniera aperta. Riguardo a coloro che rifiutano l'offerta del regno, Gesù aggiunse queste parole molto dure, al versetto 15. «Certo, ti dico, sarà più tollerabile per la terra di Sodoma e Gomorra nel giorno del giudizio che per quella città». Sodoma e Gomorra ovviamente sono le città antiche che erano leggendarie per il loro peccato. Eppure quando il regno viene offerto a una di queste città di Israele e sarà respinto, Dio giudicherà quelle città e quelle case e tutte queste persone più severamente di quanto ha giudicato Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra non hanno ascoltato il messaggio della vita eterna, ma queste altre città lo fecero, lo hanno sentito da Gesù stesso e da questi 12, e respingendolo ne pagheranno le conseguenze per questo rifiuto. Spesso rimaniamo scoraggiati per il rifiuto della gente al Vangelo, e come vediamo non è una novità. Israele non ha accolto il Vangelo nemmeno con il potere esercitato dagli apostoli di fare miracoli. Figuriamoci oggi con le sole nostre parole. Ma ricorda, la salvezza è un atto divino. Non siamo noi a convertire nessuno. Paolo scrive in 1 Corinzi capitolo 2, dal versetto 3, che dice che io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e gran timore, che la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazioni di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Quello a cui siamo chiamati è essere fedeli al mandato e alla verità da proclamare. Più di ogni altra cosa Dio vuole obbedienza. Il missionario non è un cuoco, è un cameriere. Dio non vuole che noi facciamo un pasto, vuole semplicemente che lo consegniamo al tavolo. Siamo servitori sotto un comando divino. Siamo tutti tenuti a obbedire alla chiamata di Cristo a rappresentarlo in questo mondo. Il lavoratore efficace si rende conto di avere un ordine da parte di Dio. Si impegna perciò a obbedire alla parola e annunciarlo in modo chiaro e senza aggiustamenti. Infatti il mondo potrebbe influenzare questo messaggio. Potremmo essere tentati di cambiarlo. Il mondo moderno ci mette davanti un tipo di cultura facendoci pensare ci vuole qualcosa di più moderno, di qualcosa di più attuale, qualcosa che risponde al pensiero e alle modi di adesso. Gli apostoli proclamarono chiaramente il messaggio che il re era venuto e che il suo regno veniva offerto al popolo ebraico. Il risultato finale non sarebbe dipeso dalla loro proclamazione fedele. Le persone potevano infatti accettarlo o rifiutarlo. Gli apostoli lasciarono a Dio occuparsi della scelta fatta dal popolo. E questa è una lezione proprio per noi. Dobbiamo proclamare il nostro Salvatore al mondo che ci circonda. Scopriremo spesso che il messaggio che proclamiamo è combattuto e fortemente opposto. E nonostante questa opposizione, dobbiamo proclamarlo fedelmente, proclamare la verità su Gesù in ogni occasione che il Signore ci pone. Non dobbiamo tuttavia forzare le persone ad accettarlo. Sono libere di accettarlo e di rifiutare. È la loro scelta. E se lo rifiutano, allora dobbiamo lasciarli alla loro decisione e lasciare che Dio li affronti. Però facciamo in modo di assicurarci che trasmettiamo il messaggio del Vangelo in un modo chiaro e amorevoli, che se rifiutano qualcosa, rifiutano la chiara offerta del Vangelo. Assicuriamoci di non cambiare mai il messaggio al fine di pensare di non volere offendere le persone, che invece hanno bisogno di ascoltare la verità e in un certo modo di essere offese e sfidate dal peccato. Assicuriamoci di proclamare fedelmente e sinceramente il Salvatore. Oggi come allora, la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Come risponderai a questa chiamata? Preghiamo. Signore, ancora una volta la tua parola ci pone davanti una grave realtà. Ci mostra, Signore, la perdizione dell'uomo e l'offerta, Signore, della grazia. E Signore, quest'oggi abbiamo visto come questi 12 apostoli dovevano andare ad annunciare il regno, e ancora oggi, Signore, la Chiesa esiste per portare avanti questo messaggio di grazia. E Signore, perdona tutte le volte che ci sentiamo incapaci, deboli, non preparati, Signore, per questo scopo, timorosi delle conseguenze che possono derivare, ma come abbiamo visto e come vedremo anche in futuro, neanche gli apostoli ebbero vita facile. Anche loro furono rifiutate le loro parole, perseguitati, Signore, anche fisicamente. Eppure, Signore, nonostante tutto, il Vangelo ha superato 2000 anni, la Chiesa è nata e cresciuta secondo la Tua volontà, perché sappiamo, Signore, che le porte dell'Hades non potranno vincere, Signore, la Chiesa. E, Signore, che il passo di oggi possa risvegliare in noi il fatto che siamo stati chiamati, ordinati, Signore, a proclamare, Signore, che Tu sei il Re, che, Signore, il Re della salvezza. Signore, che questo passo possa conferirci una determinazione a voler essere degli operai fedeli, fedeli nella proclamazione della verità e senza cercare di essere disturbati da messaggi diversi. Prepara i cuori delle persone, Signore, che saranno vicini a noi per il resto dei nostri giorni, affinché, Signore, Tu possa conferire loro la grazia, Signore, come pecore perdute, Signore, che possano aprire i loro occhi e uscire da questo stato di morte spirituale. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen.